Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Che puntata fantastica, quanti ricordi. Io mi ricordo motorini Malaguti, 50 Top, non so se si ricorda, gli ultimi tuboni, prima dell'avvento di quelli che sarebbero stati poi gli scooter, che noi abbiamo poi sempre considerato motorini di secondo ordine, perché i nostri avevano ancora le marce, quattro marce, stavamo interi pomeriggi a sostituire scarichi, la Proma, il 19 PHBG, l'80 Pulini per fare quei 20, 10, 15, 20 km orari in più, tantissimo rumore, ma soprattutto la cosa più bella, fantastica, era respirare la libertà a 14 anni, era quel salto, no?
Non avrei mai immaginato che una trasmissione sulla moto suscitasse tanto interesse. Devo dire che è stata una delle trasmissioni che ha avuto più telefonate nell'ultima stagione, e questo in parte me lo spiego, perché parlare di moto è parlare a un pubblico essenzialmente maschile. Devo dire che probabilmente i maschi si sentono leggermente non considerati abbastanza nei miei programmi, e che spesso io cerco di rivolgermi a un pubblico femminile perché mi piace di più, mi diverte di più, lo trovo più interessante. Mi sembra già di conoscere tutto del mondo maschile appartenendovi da oltre 70 anni. Ma oggi vorrei continuare, come ho promesso agli ascoltatori, a parlare di moto. Vorrei magari uscire un po' dall'aspetto puramente tecnologico, puramente legato alla tecnologia e il sex appeal dell'oggetto motocicletta. La moto era anche uno strumento di grande socializzazione, uno strumento relazione, era la precursora di tutti i social network possibili e immaginabili, che la moto si spostava, si muoveva, allargava i propri orizzonti, e quindi attraverso questo poteva in qualche maniera fare maggiore esperienza di relazione. La sentite in sottofondo, molto bassa, non ve la posso far sentire, la sto ascoltando io da casa mia. È la famosa canzone Stornello Indicibile, Ho comprato la moto Morini, che in sera chiudeva tutto un microcosmo di quella che era la concezione della moto come oggetto di scambio per favori da parte di una donna. Ho comprato la moto Morini, ho comprato la moto Gilera, ho comprato la moto La Verde. Ogni volta c'era una sorta di rima denigratoria di confronto alla donna che si negava all'uomo, non era sufficientemente accondiscendente, quindi lui ritirava la moto che le regalava. Ecco, oggi invece vorrei sentire anche donne motocicliste, visto che l'altra volta hanno chiamato due o tre donne, come viene vissuto dal punto di vista femminile questa sorta di dispotico predominio dello spazio e del tempo dell'uomo dotato di motorino, di motocicletta, che poteva prenderle, scarrozzarle in giro, e come attrezzavate le vostre moto per i convegni amorosi. Io ricordo che ai miei tempi c'era la copertina, il plaid scozzese ripiegato in quattro nella sella della moto, già dimostrava che si era pronti a incursioni fuori dalle strade carreggiate. Beh, il tema mi sembra vastissimo. 800 24 0024, parliamo di moto.
Io ho avuto il primo motorino, è stato un Morini 50 che mi sono comprata di nascosto facendo ripetizioni babysitter da un amico e scioccando tutta la famiglia. Ero la prima di quattro figli, un fratello e due sorelle che hanno avuto Vespa, Ciao, cose molto più allineate. Quindi feci scendere mia madre in garage, vide questo mostro, mi guardò come un mostro. Si è dovuta rassegnare, quindi poi carburatore cambiato perché 40 all'ora era intollerabile, manubrio basso, a 16 anni il 125.
Ecco, questa è una delle ascoltatrici che aveva dei ricordi di infrazione di quella che era la regola che la costringeva ad essere passeggera della moto. Ha comprato la moto senza dirlo ai genitori, i genitori sono rimasti malissimo, ma avrebbero pensato che la figlia voleva una moto sportiva, una moto uguale a quella che usano i ragazzi. Quindi la moto per la donna è significato in un certo periodo, oggi figuriamoci, è diffusissima, oggi non c'è più distinzione, grazie a Dio, non ci si regola più sull'idea questa è una moto da uomo, una moto da donna, tutte le donne guidano tutte le moto possibili e immaginabili. Ma agli inizi, quando la moto è diventata da mezzo di trasporto per la classe operaia oppure oggetto per chi praticava lo sport motociclistico, a mezzo di certificazione di dignità sociale per giovani, ho la moto sportiva, ho la moto da cross, ho la moto bella, ho la moto figa, ho la moto elaborata, ho la moto che fa tanto rumore, quindi valgo qualcosa. È un segno di affermazione, esattamente come oggi sono le migliaia, decine di migliaia di follower nei propri social. 800240024, Lucio, buongiorno.
Ciao Gianluca, purtroppo me l'hai anticipato tu nella trasmissione. Io ho dei ricordi bellissimi, praticamente ai tempi il vero Playboy aveva la coperta sul serbatoio.
Legata. Ah, vedi, ecco, mi sembrava un mio falso ricordo. C'era un plaid, naturalmente in acrilico, perché si usavano le fibre sintetiche, piegato in quattro, infilato sotto il reggisella della moto dietro. Con il plaid già si capiva tutto.
Oppure addirittura sul serbatoio, cioè quello che volevo ostentare, diciamo, che aveva i suoi bei jeans, super rifle e via discorrendo, lo ostentava sul serbatoio, praticamente metteva questo play sul serbatoio e si capiva immediatamente che chi si avvicinava a un playboy del genere finiva in camporella, insomma, ecco.
Anche perché, come abbiamo già spiegato l'altra volta, nel tempo d'oro della moto come oggetto di esaltazione, dignità sociale, dignità di predominio sociale, le possibilità di incontri fisici, amorosi fra i giovani non erano come oggi estese, la possibilità di usare la propria camera a casa propria. Mamma, oggi vengo a studiare con un amico, con un'amica, nessuno ha nulla da dire. Mamma, dammi le chiavi della casa in campagna, in montagna, al mare, nessuno ha nulla da dire. Mamma, io vado stanotte in un B&B a dormire con la mia fidanzata, il mio fidanzato, nulla da dire. Ma quelli erano tempi in cui bisognava simulare eterna illibatezza ai genitori, figuriamoci, soprattutto le ragazze. Quindi non era possibile avere dei luoghi chiusi se non nei rarissimi casi in cui i genitori andavano qualche transumanza, matrimoni, battesimi, cresime, e non ti portavano dietro. Quindi la moto corrispondeva alla possibilità di spostarsi in luoghi ameni, in mezzo alla natura, quando ancora esisteva la natura e prima ancora che esplodesse in Italia il fenomeno del mostro di Firenze. Ricordiamo che fu uno spartiacque, non so se Lucio è d'accordo, fu uno spartiacque totale. Da quando si cominciò a sentir parlare del mostro di Firenze si ridusse notevolmente la voglia, certo, il desiderio di dover andare in luoghi aperti con un fidanzato, con una fidanzata.
Certo. Comunque il Playboy numero uno aveva il plaid sul serbatoio della moto e lì si capiva immediatamente che tipo di natura era, insomma, chiaramente si caricava la ragazzina del momento, cose di questo genere, e finivano in caporella ed era una grande vittoria, insomma, sotto il profilo.
Ecco, io noto che erano tempi in cui c'era molto meno anche il senso della pulizia, del nitore, dell'igiene. Ora, quel plaid, che era probabilmente intriso di unto, di miscele fatte a mano, di sudore, perché sul plaid appoggiato sul serbatoio era anche il luogo in cui ci si stendeva per simulare l'atteggiamento da pilota di moto da corsa. Quindi se la moto aveva il manubrio basso era da corsa, il plaid serviva a stendersi sul serbatoio per superare il muro del sonno di 40 km all'ora, quindi esattamente così era.
Allora, cose bellissime.
Enzo da Milano. Pronto Enzo da Milano? Lo sento lontanissimo, ci sei o non ci sei?
Pronto?
Eccomi.
Sì. Enzo da Milano. Buongiorno Nicoletti.
Si spegne la radio perché sennò mi senti due volte, per favore.
Ah, sono fuori e sono fuori dalla macchina, non ti scorda. Così? Così mi
sento? Adesso va benissimo.
Mi sono allontanato. Sono Enzo, volevo solo raccontare questa cosa di questo mio ex collega di scuola, parlo degli anni 77-78, istituto tecnico, arriva questo compagno di scuola sempre con l'ASPES e ogni 15 giorni quando lui arrivava c'era sempre la bomba. Cioè la bomba a scuola, cioè lui che cosa faceva? Telefonava, diciamo due volte al mese mediamente, si fermava a telefonare che c'era la bomba a scuola, poi arrivava col suo ASPES a manetta, smanettendo, meravigliato del fatto che tutti fossero sotto la scuola, perché e noi sapevamo
ma qual era il nesso a lui che fatto... era fortunato, che in quegli anni aveva l'Aspes che era all'apice di tutti i desideri, motorino da cross rumoroso, sì, perché con marmitta espansione aperta faceva rumore, voleva fare l'entrata trionfale in mezzo ai compagni fuori dalla scuola per paura della bomba.
Sì, no, diciamo che lui, sapevamo tutti che era lui che faceva la telefonata, ok? Lui telefonava e poi dopo però quando arrivava, meravigliato, ma cosa è successo? E poi c'era, nel nostro istituto tecnico c'era solo una donna su non so quanti ragazzi potevamo essere, e per cui lui naturalmente aveva così in assoluto il
era
potere.
Era tutta per lui, perché era l'unico che poteva fidanzarsi con l'unica donna. Questo accade come l'uomo, però, come al maschio che faceva le magistrali negli stessi anni, era nel paradiso terrestre naturalmente. Certo.
Però questa cosa della bomba in classe, che nei nostri, diciamo, nel periodo storico nostro, insomma, era abbastanza frequente, no? E così, ma mi sono ricordato di questo episodio. Di questo,
sì, tizio, erano anni in cui, poi le bombe scoppiavano davvero ogni tanto, quindi c'era sempre la necessità comunque di evacuare la scuola, anche se sapevano tutti esattamente poteva essere uno scherzo, ma siccome erano anni che qualche bomba esplodeva e lasciava vittime, quindi bisognava uscire. Sentiamo Enrico, provincia di Milano.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, ho voluto intervenire perché guardando la serie degli 883 che potete vedere su Sky, mi sono proprio ricordato.
Abbiamo fatto una puntata.
Mi sono proprio ricordato che il telefonino ha sostituito il motorino oggi, perché io senza il motorino o la moto, poi che ho avuto a 16 anni, ero tagliato.
Che moto aveva? Che moto aveva?
Che moto aveva? Il Gilera 124.
Va bene, una moto di
quegli
anni.
Il motorino purtroppo non me l'hanno comprato a 14 anni, però con mio padre è stato bravo, mi ha comprato il 125. Però io, per rifarmi a mia figlia a 14 anni, gli ho comprato il motorino, ma gli ho comprato un motorino d'epoca, il Morini 50, il Corsarino.
Adesso, gliel'ho comprato adesso?
Sì, gliel'ho comprato 6 anni fa.
Ma quindi sua figlia girava 6 anni fa. Cinque anni fa girava con un reperto archeologico, col Corsarino, meraviglioso.
Guarda, è stato bellissimo. Gliel'ho comprato a Novegro da restaurare. Gli ho detto: se vuoi, io te lo compro il motorino, però lo metti a posto tu. Io l'ho aiutata, gli ho fatto vedere, ma l'ha smontato tutto lei, l'ha rifatto lei. E poi andava. La prima volta che l'ha usato, è andato a giocare a pallavolo, era preoccupata: ma papà, me lo rubano, me lo portano via. Ha detto: ma dai, chiedi al custode, no? Il custode, quando ha visto questa ragazzina qua di 14 anni col motorino, ha detto: no, ha sgomberato tutta la scuola.
Beh, io mi metterei a piangere. Come era verniciato? No, rosso oppure quello verde?
Esattamente restaurato come l'originale, era nuovo. Era rosso con i paraginocchi grigi, bellissimo. Corsarino Scrambler, cioè proprio fa un casino.
Era un sogno, perché faceva rumore di una motocicletta.
Esatto.
Era un quattro tempi, quindi faceva rumore di una moto, ma era un motorino.
Non consuma niente. Ancora oggi lo usa abbastanza regolarmente, anche se ormai ha 19 anni.
Senta, ma come lo percepiscono oggi i ragazzi una moto? È una moto d'epoca, fa parte del vintage, cioè come vestirsi con gli abiti degli anni 70.
È vero che era guardata un po' strana, ma comunque con simpatia, la conoscevano tutto il suo istituto, adesso va all'università, ma prima che andava alle superiori la conoscevano tutti, perché era strano obiettivamente arrivare questa ragazzina qua col motorino di una volta che fa casino. È stata così, è stato
con la moto di 50 anni prima, cioè di mezzo secolo prima.
Esatto.
Ormai cioè, mezzo secolo abbondante Corsarino, ma più di mezzo secolo. 55 anni, 60 anni.
Io ho tante moto perché sono un appassionato, e c'è la moto che parte sempre, anche dopo le vacanze 3 mesi che non la guardo, il primo colpo parte. E fa 80 km con un litro, alla faccia delle macchine ecologiche di adesso.
grazie mille. Lorenzo da Bologna.
Sì, salve, buongiorno, salve. Ma secondo me lo stereotipo del motociclista, per quello che ho vissuto io, è quello stereotipo americano, del barbuto col tatuaggio, con la moto custom.
Quelli erano quelli con le Herli, erano quelli con le Herli, un altro tipo. Sì. Noi parliamo di un cabotaggio molto più casalingo. Era il primo motorino, la prima moto che si regalava. Che molte volte uno taroccava il motorino mettendoci il manubrio, quello alto come, come un chopper, ma era un motorino schifoso col manubrio da chopper.
Sì, sì, no, ma infatti il mio primo motorino è stato un Malanca, a cui sono state messe delle forcelle da 125, motore da competizione 50 Minarelli, 22 di carburatore, marmitta artigianale, faceva i 110 circa, poi dopo l'ordine, però è stato l'imprinting che poi mi ha portato verso la moto custom e insomma un periodo anche un po' buio ma anche molto felice, vero senso.
Perché un po' buio? Perché un po' buio? Perché un po' buio?
Beh, ero un po' ai margini insomma della società, adesso non voglio...
Cioè viveva come gioventù bruciata il fatto che andava in giro con la moto customizzata?
No, è una storia molto lunga che dopo si è comunque... Insomma, ha preso le direttive del motociclismo in senso un po' americano, capito? Quello che le narravo prima.
C'è tutta una narrativa sulle bande di motociclisti, c'era un telefilm bellissimo che praticamente spacciavano e trafficavano armi, padre e figlio.
Non a quei livelli, però sì, lunghe corse notturne, a conoscere persone, ho bazzicato abbastanza nel mondo biker italiano, insomma.
Vabbè, ecco. Però doveva molte volte, guardi, semplicemente io li vedo oggi molti biker, gente di 60 anni, 70 anni ancora con lo smanicato di pelle e i tatuaggi, però mi sembra più una sorta di cosplayer, di maniera di camuffarsi, travestirsi. Oggi la trasgressione viaggia attraverso altri codici che non sono quelli della motocicletta. È bella perché è qualcosa di nostalgico dei tempi che furono. Allora 800240024, raccogliamo oggi i ricordi legati alla prima moto, anche alla possibilità di allacciare relazioni e allargare il proprio panorama di conoscenze, proprio perché si era dei privilegiati, si aveva il mezzo di locomozione più semplice e al tempo anche più economico. Ci fermiamo un istante, borsa.
La mia prima moto è Gilera 5V, con le marce al contrario, quindi la prima in alto, odore di micela sempre perenne negli abiti, nelle magliette, nei giubbini.
E poi si andava a fare motocross in una piazza che è davanti allo stadio comunale di Torino. Lì era curioso il fatto che era una pista di allenamento per i mezzi militari. Tutti i ragazzini di Torino si trovavano lì e quando arrivavano i vigili tutti via di corsa.
Questi motori, che ce n'era tantissimi, perché da tre motori ne facevi uno. Tu avevi le 1000 lire per comprare il motore del Garelli e li mettevamo sulle biciclette.
Allora 800240024, rivediamo la società dei decenni passati attraverso il momento fantastico del possesso, dell'uso e anche dell'abuso della prima moto, del primo ciclomotore. Tantissime telefonate, sentiamo Roberto, provincia di Verona, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti, Roberto da Verona, sono del 49, quindi a 14 anni nel 63 ho comprato il motorino Litom giallo.
No, un mito.
Sì, Litom giallo, che era il primo che è arrivato a Verona ed ero orgogliosissimo.
Allora, una parola sola, poi continua. Litom era praticamente una moto da corsa, simulava la moto da corsa, veniva fabbricato a Torino, era bellissimo, cioè l'assetto di moto da corsa illudeva che fosse velocissimo. C'era anche dei modelli, avevano il tachimetro che segnava 100, e mi ricordo questo segnava. E poi lo davano anche carenato con la sella da corsa, col manubrio da corsa. È una moto, sembrava una moto da corsa, era bellissimo.
Sì, sì, sì. No, il mio non era carenato, però cosa facevamo assieme ad altri 3-4 amici? Il primo mio concorrente da sfidare era il Motom. C'era un amico che aveva il Motom, che lui truccava il suo e noi truccavamo il nostro. E sul Lungadige qui di Verona prendevo una multa tutte le domeniche, perché
ma il moto era bruttissimo, il moto era una moto bruttissima, era come il motorino da operaio, faccia schifo il moto, ma...
vero,
e lei vinceva, lei diciamo con questo motorino aveva possibilità anche di avere relazioni, conoscenze, cioè gli dava una leadership del gruppo dei suoi amici.
Assolutamente sì, perché poi intanto si poteva andare via benissimo in due a quel tempo, e poi quando montavano sulle ragazzine montavano di fianco e non a cavallo come oggi sulla moto, e quindi insomma avevamo la nostra bella presenza, insomma, ecco.
Sentivate la presenza?
Sentivamo la presenza, ma si figuri che quando appunto stavamo gareggiando sul Lungadige, eravamo in 3-4 uno dietro l'altro buttati giù, si avvicinava il poliziotto con la moto, lui andava non so il minimo che era i 90 all'ora, fermati lì e giù multe.
Lo so, però nasceva già l'Itom come un piccolo bolide da corsa, allora c'era più di manica larga. No, è molto interessante, come ha detto l'ascoltatore, delle donne che sedevano con tutte e due le gambe da una parte, per far capire. Io ho delle immagini molto vivide di signori in Vespa col Vespone, con la signora seduta dietro, col fazzoletto, col foulard che le tiene i capelli, con tutte e due le gambe da una parte. In effetti è vero, anche sulle moto, le donne sedevano tutte con le gambe tutte e due da una parte, perché non si ammetteva, anche fino agli anni 60, anche primi anni 70, una donna che montasse a cavalcioni in una moto. Quindi c'era questa cosa scomodissima, secondo me, da un punto di vista anche difficile per guidare poi il motoveicolo, che le donne sedevano mettendo tutte e due le gambe da una parte, di traverso. Oggi non si vedrebbe mai più una cosa del genere. Questo però è un elemento che mi fa ricordare appunto flash del passato. Allora, Cinzia da Roma, buongiorno.
Buongiorno, volevo dare la mia testimonianza. Non parliamo di anni, erano gli anni 80 e 90, io sono stata una tra le prime motocicliste nella polizia locale Roma Capitale, che allora era la polizia municipale, e niente, il Guzzi 850 poi mi diedero il 1000, non era una passeggiata, nel senso che ci lavoravamo, per cui erano 7 ore con tutto il tempo che poteva cambiare.
Lei fu la prima in assoluto, lei fu la prima in assoluto? Fu la prima,
sì,
prima
sì,
diciamo, poliziotta sulla moto.
Sì, sì. E rimasi molto soddisfatta perché vivevamo in un ambiente maschile e quindi era una cosa eccezionale. In quel periodo la soddisfazione fu proprio quella poi di ricevere invece le congratulazioni dagli uomini motociclisti, perché guidavamo bene, lavoravamo.
Una moto potente, anche molto pesante, molto grande, perché
sì,
la Guzzi 850
sì,
1000
sì,
erano moto gigantesche, la gestiva bene lei, adesso non so esattamente
sì,
quale fosse la sua corporatura, perché era una moto grossa, era veramente grossa.
Ma le moto grosse, per esperienza appunto, è una questione di equilibrio, perché anche un uomo robusto non riesce a tenerla.
Il problema è quando ci si ferma, quando ci si ferma, quello è il problema, bisogna mettere i piedi a terra e bisogna incavallettare.
Devo dire, di noi eravamo in 10, 3 di noi non hanno potuto perché la moto era alta, siamo rimaste noi donne alte.
Non ci arrivavano, non ci arrivavano, è logico.
No, purtroppo no, però ecco, tutto qui, sono bei ricordi.
Lei, diciamo, come era vista dai suoi colleghi, come la prima volta che è uscita con la moto in pattuglia con un altro collega, come era vista? C'era una sorta di idea, diciamo, non ce la farà mai, come nei film americani quando c'è la donna
sì,
soldato?
Sì, all'inizio ci prendevano anche in giro, che volete fare, no? Perché era una prerogativa maschile, ecco, in quegli anni. E invece,
ma poi non è che parla di tanti anni fa, parla degli anni 80, non è tantissimo anni fa.
Ma non ce n'erano tantissime di donne in moto, devo dire.
Lei va ancora in moto? Le piace ancora? Le è rimasta la passione oppure è solo uno strumento di lavoro?
No, purtroppo la privata non ce l'ho mai avuta, perché rilevando gli incidenti ho avuto l'esperienza che la motocicletta è molto pericolosa andando avanti poi. gli automobilisti sono sempre più disattenti.
No, diciamo che Roma, essendo una delle città più popolata da moto, ciclomotori, scooter, è una città pericolosissima. Io ogni mattina che salgo per il Muro Torto vedo sempre una moto spiaccicata, non so perché, quindi non è una città molto adatta, anche se molti la usano, no, logicamente. Allora, grazie mille Cinzia. Lorenzo da Vicenza.
Sì, pronto, eccomi qua, salve, buongiorno Nicoletti, Lorenzo.
L'ascolto.
Pronto? Sì, ecco, volevo intanto, sì, eccolo qua. Volevo, io ho 68 anni, quindi sono del 56. Volevo un attimo risvegliare un ricordo delle famiglie che andavano via in Vespa. Allora, il papà era la guida, la mamma dietro, col bambino piccolo di un anno in braccio, ovviamente con,
le gambe tutte e due da parte,
gambe, esatto, e davanti in piedi il bambino di 4-5 anni in piedi sulla Vespa, se se lo ricorda. Era
io, dunque, io sono stato portato per anni all'asilo dalle suore, da una zia che aveva una Lambretta, le prime Lambrette, quelle a due volumi, e per farmi distrarre infilava una girandolina, quel girandolo di plastica che girano davanti, così mentre lei andava io vedevo la girandolina girare. Io sono andato all'asilo, ho portato il Lambretta in piedi davanti perché era la maniera più sicura, non poteva mettermi nel sellino dietro, quindi questo è un altro ricordo sbloccato. Allora, Giovanni, provincia di Brescia.
Buongiorno Nicoletti, Giovanni da Brescia, del 58. Io abito in questo piccolo paesino della provincia bresciana e da noi ovviamente le cose erano diverse, quindi da noi terza media i genitori mi regalano un ciclomotore Ciao, ma la cosa per me era troppo stretta, quindi i miei, non avendo paura di questo discorso del motorino, vado a lavorare le due estati e l'anno successivo mi compro il Gilera da Cross 50, quindi la vita cambia. Ma quello che le volevo invece comunicare è questa cosa: da noi nel 74, andando alle superiori in città, quindi il paesano che va in città, ci guardavamo intorno e in città c'era la Vespa Primavera 125. Se non avevi quella non battevi un chiodo, quindi lavorato l'estate, l'anno dopo, senza che me lo sapessero, mi compro la mia Vespa Primavera 125 e lì le dico è cambiata la vita. Quindi le ragazzine, la Vespa Primavera, ci andava in città e anche noi da paesani eravamo...
Era carina, la Primavera era carina perché era come la Vespa 50 col motore 125, era piccolina.
Si poteva salire in due, si poteva salire in due.
Poi ci poteva andare in due, era snella e ci andava in due.
Senza casco, quindi era una cosa fantastica. E per noi era come aver recuperato nei confronti dei cittadini che ci guardavano sempre dall'alto in basso.
Io ebbi la fortuna di avere una fidanzata con la Primavera, quindi praticamente due piccioni con una fava, nel senso che veniva a prendermi lei con la Primavera.
Non so se lei
era fortunata lì.
Ai tempi era obbligatoriamente avere la Vespa 125, la giacca di velluto blu e le Peter Flower a punta. Non so se si ricorda questi particolari.
Comunque questo diciamo è fine anni 70, qualcosa del genere, mi sembra.
Sì, se non allora 58-74, sì. 16 anni, anni, si poteva avere la patente A e si poteva andare in due, quindi le dico, se avevi quello eri il re, eri il John Travolta del sabato sera, se non avevi quello...
Bastava molto poco, se ci penso adesso bastava veramente molto poco. Allora grazie, noi ci fermiamo ancora un istante, informazione del traffico.
Log. A 14 anni io, appassionatissima di moto, adoravo le moto. Mio padre, tutto contento, al mio compleanno ricordo che mi fece trovare nel box una Vespa 50 e ho pianto a dirotto. Ma dai, ma guardi che in strada mi superavano i ciclisti ridendo.
Questa è l'ascoltatrice delusa perché i genitori gli hanno regalato la Vespina che andava piano per rispetto alle moto performanti che avrebbe sognato, infatti poi se l'è comprata, ha lavorato e se l'è comprata. Allora, ancora oggi parliamo di moto, ancora oggi inspiegabilmente una marea di telefonate. Evidentemente c'è un immaginario nascosto nell'uso della moto negli anni che vanno dagli anni 60 ai primi anni 80 che merita di essere sollevato. Intanto ringrazio Anna Riva e Mirella Lucchetti a Roma, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a il contrario, cioè Anna Riva e Mirella Lucchetti a Milano e Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e sentiamo Matteo da Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Ciao Gianluca.
Sì, sono
pronto?
Qua.
Eccomi. Sì. Allora, la mia prima moto, avevo 5 anni, era un BM, una motociclettina piccolina, ereditata da mio fratello, ma era una motocicletta a motore a scoppio, due tempi, 50 di cilindrata, quindi avviamento kickstarter, e prima volta che mio papà in campagna dice... mi fa sedere sulla moto, mi spiega, questo è il freno destro, questo è il freno sinistro, questo è l'acceleratore, io accelero, lui era davanti e col parafango di ferro gli apro uno sbrego nello spinco, poco male, qualche cerotto, e da lì in poi non ho mai smesso di andare in moto, passando tutto, prima il 50 per strada, moto da cross, e poi fino adesso... continuo ad andare in moto.
Bene, grazie Mauro da Parma. Lo sentivo un po' male.
Buongiorno Nicoletti.
Buongiorno.
Io nel 70 avevo 18 anni, ho acquistato la mia prima moto a rate, era un Ducati 250 Scrambler, era una moto veramente bellissima, poi a quei tempi non c'erano moto grandi, pertanto faceva veramente un figurone, è stata una cosa veramente... da non dimenticare, ecco, e mi dispiace averla venduta. In ogni caso è una moto che fanno ancora, magari con un motore, sì, un motore leggermente diverso, però era bellissima. Se la ricorda lei, il Ducati 250 Scrambler?
Dunque, è stato il mio sogno frustrato, l'ho girato più di me stesso. Lo volevo il 350 arancione che avevano dei miei amici. E ho provato in tutte le maniere, a casa mia non me lo voglio assolutamente mai comprare. Me ne prestò uno un amico mio, che era un 250 giallo, che era ancora più bello, provai a portarlo a casa per farlo vedere a mio padre, si rifiutò totalmente di comprarmelo. Ancora lo vedo, perché l'hanno rifatto adesso, simile, sempre con quella stessa forma, era la moto più bella del mondo, secondo me, a me piaceva tantissimo. E ho avuto la tentazione di ricomprarmelo adesso, quello nuovo, però penso, se casco con la moto mi faccio male, mi rompo qualcosa, poi chi pensa a tutte le cose che penso ogni giorno? Quindi rimarrà... fra le rose che non colsi, che sono molto più di quelle che ho colto, quindi la ringrazio molto. Nicoletta, provincia di Ravenna.
Buongiorno, buongiorno.
L'ascolto.
Il ricordo che mi ha sbloccato la trasmissione oggi è quello dei miei genitori, che si sono sposati nel 64 in agosto, e siccome non avevano dei grandi mezzi economici, andarono in viaggio di nozze sul lago di Garda con la lambretta di mio padre, che era un verdino azzurrino bellissima. Mia madre ovviamente con gli occhialoni neri, il fazzoletto di seta legato sotto il mento, i sandali, seduta alla dama, quindi con tutte e due le gambe su un lato, si ustionò i piedi perché si fece un sacco di chilometri ovviamente in moto. E
sì, perché la lambretta, penso che fosse le lambrette quelle più antiche, quelle che dice lei, quelle che hanno due volumi, sì. Avevano la marmitta scoperta rispetto alla Vespa, esatto. Che era più carenata, la prima lambretta aveva la marmitta scoperta, quindi era facile,
esatto,
ustionarsi,
era facilissimo. Così, le foto sono di una tenerezza unica e mi ha sempre commosso questo ricordo di loro due.
Dunque, io in una trasmissione che si chiamava La Nave Va, che andava un anno fa, ho raccolto la storia di una signora che mi ha raccontato di un viaggio di nozze che ha fatto il padre e la madre quando si sono sposati. Da Roma sono andati a Vicenza con la Vespa, anche loro c'erano la Vespa, però siccome c'era il vecchio padre che non voleva rimanere solo, sono caricati anche il padre, quindi hanno fatto il viaggio di nozze portandosi il vecchio dietro in tre sulla stessa Vespa. Questo si faceva in quegli anni. Pasquale, provincia di Benevento.
Sì, salve, buongiorno. Pronto?
Sì, l'ascolto, la sto sentendo.
Ok, buongiorno, è la prima volta che intervengo in una trasmissione di Radio 24, sono un po' emozionato.
Sì, poi intervenga, perché Manca un minuto, okay. Allora, velocizzi.
Allora, volevo raccontare la mia storia. Io ho insistito tanto per avere il motorino a 14 anni, come tutti i miei coetanei. Alla fine mio padre ha ceduto e me l'ha comprato. Un giorno, ritornando da scuola, ho trovato il motorino davanti il mio bar, perché abbiamo un bar, con dietro un box scritto Bibite e Panini. E giù di lì ho capito che dovevo andare giù alla cooperativa, che c'era una fila di trattoristi che portavano l'uva alla cooperativa, dovevo vendere bibite e panini. Non dovevo scendere a questo compromesso, ma per girare con la moto, per avere il motorino, l'ho fatto per vari anni. Adesso una ragazza che ha 16 anni ha fatto 16 anni, gli ho fatto prendere subito il patentino per lo scooter. Abbiamo girato per più di un mese per comprare questo scooter, alla fine lei in confidenza mi ha detto: papà, ma se lo vuoi tu questo scooter, comprerlo per te, io non lo voglio. Quindi proprio per raccontare la differenza di generazioni.
Cioè una ragazza d'oro, quindi era più la voglia del padre di comprare lo scooter che della figlia. Questa volta potrà girare tranquillo senza essere costretto a vendere bibite e panini come prezzo della sua libertà sulle due ruote. Grazie ancora ai tantissimi ascoltatori che hanno chiamato, non potrò soddisfare tutti, ma penso che il ricordo della moto ha aleggiato almeno per due puntate nel vostro immaginario. A domani.